Wikiradio. Luca Raffaelli racconta i Simpson.
I Simpson non sono solo il cartone animato di maggior successo della storia del cartone animato televisivo. Sono anche un monito nei confronti di chi crede di conoscere le regole che determinano il successo di qualche cosa. I Simpson sono stati creati in maniera assolutamente casuale e contro qualsiasi regola del marketing televisivo, dei cartoni, dei personaggi disegnati. Qualsiasi cosa sia all'interno dei Simpson era quella che negli anni 80, quando sono stati realizzati per la prima volta, sarebbero stati considerati un errore. Qualsiasi cosa, la pelle dei personaggi, il loro modo di parlare, il loro modo di vestire, il loro modo di comunicare, tutto sarebbe stato bocciato da qualsiasi responsabile televisivo. Ebbene, questi personaggi che sarebbero stati bocciati sono diventati il più grande successo della storia televisiva. La storia dei Simpson è anche la storia dei casi della vita. Un regista, produttore americano, che poi è diventato famoso anche da noi con alcuni suoi film, come Qualcosa è cambiato, per esempio, in cui c'è Jack Nicholson, che offre una straordinaria interpretazione di un nevrotico. Lui chiese a Matt Groening, che era semplicemente un disegnatore di vignette umoristiche dal tratto piuttosto underground, fuori dall'usuale, dal consueto, di proporre una serie a cartoni animati brevissimi per un talk show, il talk show di Tracy Ullman, un'attrice che abbiamo visto recentemente, per esempio, in un film di Woody Allen. In uno spazio a cartoni animati doveva esserci qualche cosa inventato da Matt Groening. La sua prima idea era quella di fare a cartoni animati il fumetto che tra l'altro è stato pubblicato per molti anni anche su Linus, From Hell, in cui ci sono dei coniglietti molto particolari. Ma davanti all'ufficio di Brooks, Matt Groening pensò: se io faccio i cartoni animati del mio fumetto, sicuramente perdo tutti i diritti dei miei fumetti, e io questo non lo voglio. Insomma, mi devo inventare qualcos'altro, come accade quando si aspetta di poter parlare in un incontro importante, che magari non dico che può cambiarti la vita, ma ti può dare un'occasione di lavoro importante. Uno si fa venire delle idee improvvisamente. E allora Matt Groening, scartando l'idea di proporre il suo fumetto, ebbe quella di proporre il cartone animato di una famiglia. E doveva naturalmente dire qualche cosa, non poteva presentarsi senza avere, per esempio, dei nomi. E allora cominciò a pensare: mia madre si chiama Marge, mio padre si chiama Homer, le mie due sorelle si chiamano Lisa e Maggie. Beh, se avessi chiamato il ragazzo Matt, il gioco sarebbe stato troppo evidente, e per questo si chiama Bart. Sono nati così i Simpson, sono nati proprio in un botta e risposta in cui Brooks chiedeva a Matt Groening: ma che lavoro fa Homer? Qual è la particolarità di questa famiglia? E Matt Groening, così vuole la leggenda, proprio disse qualcosa all'improvviso. Gli venne in mente la cosa più strana del mondo: lavora in una centrale nucleare. Particolare questo fatto, disse Brooks. E i due figli? No, veramente sono tre, c'è anche la piccola Maggie che non parla, neonata. Insomma, i Simpson nacquero così, E all'interno del Tracy Ullman Show nacquero anche con un disegno chiaramente underground, chiaramente schizzato, nel senso proprio dello sketch inglese, buttato lì, per nulla accurato, per nulla definito. Quanto erano brutti i Simpson, dicono i Simpson stessi in una puntata della serie in cui si rivedono questi cartoni che venivano presentati all'interno del Tracy Ullman Show. Naturalmente i personaggi non erano perfettamente ancora caratterizzati, le scene si svolgevano soprattutto nell'ambito familiare, mentre invece naturalmente sappiamo bene che all'interno del mondo dei Simpson poi ci sarebbe stato davvero tutto il mondo, come un piccolo cosmo composto da questo dio che è Matt Groening, che guarda tutte le sue creature, e questo forse è uno dei segreti dei Simpson, con pietà, con amore, con divertimento, naturalmente anche prendendoli in giro, ma sempre con una sorta appunto di amorevole pietà, sempre in qualche maniera considerando le loro scelte delle scelte umane, i loro errori assolutamente possibili, anche quando Homer si dimentica di prendere Bart dopo una partita a calcio, a baseball, anche quando compie gli errori più infamanti, anche quando fa uscire il suo egoismo nella maniera più insopportabile. Tutto questo è sempre umano, tant'è vero che in qualche maniera causò stupore il fatto che in un referendum tra ragazzi delle scuole americane qualche anno fa, quando dovettero votare qual era il padre migliore del mondo, ebbene i ragazzi votarono proprio Homer Simpson, ma come? Il più deficiente dei padri, il più stupido dei padri possibili. Sì, è vero, il più stupido, però in qualche maniera anche il più affettuoso. È quello che alla fine di ogni episodio, comunque sia, vuole l'unità della famiglia, vuole che ci sia dell'affetto tra tutti i Simpson, vuole che in qualche maniera una sorta di mondo che non è certo il migliore dei mondi possibili, ma che è un mondo possibile, trovi di nuovo fiducia in se stesso. È questa ovviamente la legge del seriale televisivo, che vuole che alla fine di ogni puntata tutto quanto ritorni come prima, anche quando Homer si taglia la barba, poi ritorna quell'alone di barba che lo caratterizza. Però questo è anche uno dei segreti del successo dei Simpson.
Homer, come mai mamma va dal dottore?
C'è qualcosa che non va?
No, va tutto bene, vostra madre si è rotta una gamba.
Cosa? Questa non la bevo.
Mamma avrà un altro bambino, papà?
Forse.
Una macchina, Homer!
Hai sentito, Maggie? Un altro bambino in casa.
Oh, punteremo sulle corse a carponi.
Ma certo, per voi un bambino non è altro che giochini, divertimentini. Per me invece cambi di pannolini e poppate di mezzanotte.
Mamma fa tutte quelle cose.
Sì, ma io devo subire le sue lamentele.
Era così anche quando mamma aspettava me.
A dire il vero, Bart, ho vomitato più di tua madre. Tutto accadde all'inizio di quel decennio turbolento conosciuto come gli anni Ottanta. Quelli erano tempi idealistici. C'era l'ascesa di Gary Hart, c'era l'ascesa dei Super Tramp. Era un periodo super eccitante per essere giovani. When I was young, seemed that life was so wonderful. Uscivo con vostra madre già da diversi anni e lavoravo al parco giochi di zona.
Homer, giri le palle troppo velocemente. I giocatori di golf si lamentano, rallenta. Così va meglio, una meraviglia. Ora, continua in questo modo e un giorno diventerai quello che distribuisce le mazze.
Sì, signore. Avevo 24 anni, una ragazza super meravigliosissima e un lavoro con un futuro straordinario. Ehi, la dovete ascoltare la mia storia!
Credevo fosse finita. Avevi un problema a girare le palle e lo hai superato. Accidenti, che storia figa!
Non è colpa nostra se la nostra generazione non ha breve durata d'ascolto. Guardiamo troppa televisione.
Non osare mai e poi mai parlare della televisione in quel modo. Ignobili, ingrati, non riescono a tenere la loro... come cavolo si chiama? Mente sul qua... Dove credi di andare? Tu ascolterai la mia storia.
Quando i Simpson sono nati, erano qualcosa di completamente diverso da quello che sono ora, non c'è dubbio. Il successo cambia le cose, il fatto di vedere i Simpson sulle magliette ogni giorno per ore nella programmazione televisiva, tutto questo cambia anche il nostro rapporto con i personaggi. All'inizio però i Simpson erano una novità assoluta. E non solo una novità assoluta per il pubblico televisivo normale, no, erano una novità assoluta per il pubblico che non guardava la televisione. Purtroppo in Italia noi abbiamo avuto una visione sbagliata dei Simpson quando sono arrivati. Sui giornali appariva la notizia che arrivavano da noi i personaggi campioni di volgarità, perché dentro c'erano i rutti di Homer, perché dentro si diceva qualche parolaccia, perché magari c'erano le volgarità di Bart. E non è stata minimamente messa in luce invece la profonda novità, come dire, sociopolitica dei Simpson. I Simpson erano la trasmissione televisiva che i reduci delle contestazioni giovanili si mettevano a guardare la sera, in prima serata, perché questo è un cartone che era considerato un cartone adatto agli adulti, quindi da prima serata, sempre in prima serata, continua a essere trasmesso dalla Fox in America. Per la prima volta gli ex ragazzi contestatori si riunivano per guardare una trasmissione televisiva che in qualche maniera era di loro competenza, apparteneva loro, era roba loro, perché Matt Groening in effetti veniva da quella generazione lì. In Italia c'è stato solo Beniamino Placido che scrisse qualche cosa su Repubblica che lasciava intendere che i Simpson potevano essere qualcosa di particolare e di interessante. Così scrisse il 12 dicembre 1991. Non ho ancora capito se mi piacciono o no. Non ho capito perché piacciono tanto agli americani. Non ho ancora capito se dopo 2 mesi di programmazione piacciono altrettanto agli italiani. Non ho capito come funzionano. C'è il genio di Beniamino Placido in queste parole. Anche la capacità, come dire, di tendere una trappola al lettore. Lui non ha capito, bisogna attendere per capire che cosa siano questi strani personaggi. In effetti, per capire cosa fossero e quale importanza e quanta novità portassero questi Simpson, bisogna forse riandare al momento in cui il successo, diciamo anche abbastanza limitato, ma interessante, che questi personaggi avevano avuto nei loro brevi cartoni animati del Tracy Ullman Show, si decise di portarli ad avere la lunghezza di una serie a cartoni normali. Forse molti ascoltatori non sanno che di solito un cartone animato dura mezz'ora ed è intramezzato dalla pubblicità che molto spesso nei Simpson noi non vediamo, perché in Italia non è permessa. Vediamo delle strane dissolvenze su situazioni particolari e poi delle assolvenze sulla situazione quasi fosse rimasta allo stesso momento, per vedere poi come si risolve. Ecco, in quello spazio nero c'è la pubblicità negli Stati Uniti, quindi il cartone animato dura meno di mezz'ora, in quella che si chiama mezz'ora televisiva, cioè più o meno 21 minuti. Quando la Fox decise di far diventare una serie a cartoni normale, quella serie che appunto era apparsa sul Tracy Ullman Show con un segno molto underground, chiese alcuni cambiamenti e disse a Matt Groening: ora li abbiamo avuti underground sul Tracy Ullman Show, facciamoli normali, con la pelle per esempio rosa. E Matt Groening disse: no, Simpson sono così. Sì, va bene, però quei capelli verdi di Marge non potrebbero essere trasformati, li facciamo un pochino più bassi? No, la risposta di Matt Groening fu no. E fu no a qualsiasi altro cambiamento che non fosse quello di, diciamo, mettere un pochino a posto i personaggi, renderli animabili, perché naturalmente entrando a far parte di una serie televisiva normale si entrava a far parte dell'industria, cominciavano ad essere coinvolti nella lavorazione dei Simpson dei grandi studi in cui c'erano degli animatori che dovevano animare questi personaggi. Più strani erano, più erano difficili da animare, quindi bisognava anche tentare di risparmiare qualche cosa. Ma la Fox allora non era in grado di porre delle condizioni, e semplicemente perché la Fox è diventata Fox dopo il successo dei Simpson. Quindi per una serie di casualità Matt Groening ha potuto porre le sue condizioni, e le sue condizioni furono per forza di cose accettate. Ecco così che ancora una volta l'idea stramba, l'idea originale, l'idea che non piaceva ai responsabili televisivi è stata quella che ha avuto l'enorme successo.
L'incredibile viaggio dei Simpson parte da qui, dalla vivace centralissima città di Springfield. In questa comunissima strada due sconosciuti, Homer e Marge Simpson, si stabilirono per metter su famiglia. Arrivò per primo Baby Bart, poi Lisa Simpson. Infine, Maggie.
Nessuno ci aveva detto quanto fosse difficile allevare i figli. Per poco non mi spinsero all'alcol.
Poi scoprimo che potevamo parcheggiarli davanti alla TV. È così che sono stato cresciuto io e sono diventato TV.
Li vedevo seduti su quel divano tutto il giorno a fissare quelle cavolate hollywoodiane.
Il nostro show preferito era Cavolate Hollywoodiane, ma ci piaceva anche Squadra Spazzatura.
L'immondezzaio, Rimbecillirlo.
Lo sceriffo Babbeo.
Il tenente Colombo.
Ma nessuno aveva mai visto gente come noi in TV.
Le famiglie della TV si abbracciano e conversano di continuo.
Homer diceva che avrebbe potuto fare uno show più realistico sulla famiglia. Finalmente gli dissi, e fallo, o alzati dal water.
E lo fece. Usando la propria casa come set e la sua famiglia come cast, questo Elia Kazan squattrinato girò un video di 5 minuti.
La mia famiglia buffa prima!
Azione! In Italia i Simpson vennero trasmessi per la prima volta su Canale 5 nel 1991 e nella mattinata della domenica. Avevano il bollino giallo e quindi si, in qualche maniera, comunicava che era un programma poco adatto ai bambini e che i bambini, se lo vedevano, magari lo dovevano vedere accanto ad adulti consenzienti. Bene, i Simpson hanno giocato moltissimo su questo fatto, sul fatto che erano vietati ai bambini, ma che i bambini volevano vedere questi cartoni animati perché si divertivano moltissimo. Per anni e anni in Italia ci sono stati genitori che hanno vietato ai loro figli di guardare i Simpson, e molto spesso guardando i Simpson noi vediamo che per esempio alcuni routini dei personaggi non sono sonorizzati, cioè si vedono i personaggi che compiono il verso ma che non emettono alcun suono, proprio perché bisognava in qualche maniera tranquillizzare lo spettatore italiano. Naturalmente anche su questo i Simpson hanno scherzato e giocato, e c'è una meravigliosa, un meraviglioso episodio dei Simpson che si intitola Grattachecca e Fichetto e Marge, in cui c'è Marge che prende le armi contro Grattachecca e Fichetto, questo cartone animato violentissimo che si rifà in qualche maniera al Tom e Jerry degli anni 40, che naturalmente Bart e Lisa guardano ridendo come matti, e fa in maniera che la televisione che trasmette Grattachecca e Fichetto smetta, interrompa le programmazioni del cartone animato normale, ma che Grattachecca e Fichetto si vedano solo su una sedia a dondolo mentre prendono il tè, in una situazione di una noia mortale. Splendido il finale di quel cartone, in cui si vedono i bambini che finalmente, accompagnati dalla pastorale di Beethoven, escono dalle loro abitazioni per andare finalmente a giocare con l'altalena, col cerchietto, a fare quelle cose che sono così tranquillizzanti per gli adulti e che sembrano peraltro anche impossibili da realizzare per i nostri bambini. Thank you. qual è allora il segreto del successo dei Simpson? Dunque, partiamo da una considerazione. I cartoni animati piacciono di solito ai bambini, così si dice. Invece i Simpson sono un cartone animato per adulto. Ai bambini però piace vedere delle cose che piacciono agli adulti, soprattutto quando gli adulti vengono presi in giro. E questo è uno dei motivi del successo dei Simpson. Gli adulti vengono presi in giro così tanto che piace agli adulti guardarsi essere presi in giro, e ai bambini piace moltissimo vedere come gli adulti vengono presi in giro da loro stessi. Altra considerazione. I Simpson parlano del mondo, parlano di qualche cosa che ci è profondamente familiare, come la famiglia. E naturalmente deridono la famiglia, prendono in giro la stessa istituzione familiare, certo, ma come abbiamo già detto prima, in qualche maniera vogliono anche molto bene a questa istituzione e fanno in maniera che alla fine di ogni puntata la famiglia ritorni riunita, ritorni a volersi bene qualsiasi cosa sia accaduto durante la puntata. Altra considerazione. I Simpson parlano del mondo. All'interno dei personaggi dei Simpson si ritrova di tutto. Si ritrova il personaggio indiano, si ritrova il personaggio di un'altra religione, si ritrova il personaggio strano, si ritrova l'anziano, si ritrova il bambino, si ritrova l'adolescente. Non c'è niente di cui i Simpson non possano parlare. Hanno libertà di parola su tutto.
Dio del ciel, mio figlio è afflitto dai compiti. Con la tua vasta conoscenza degli uccelli marini del Maryland, so che lo puoi aiutare.
Papi, Dio non è una specie di santo portiere. Non puoi continuare a seccarlo per ogni minima cosa.
Posso e lo farò. E adesso andiamo a sturare il lavello. Signore, ti prego, usa i tuoi poteri da età dello spazio per sturare questo scarico ostinato. E poi prenditi un po' di tempo per te stesso. Volo in Francia, fatti una bella cenetta.
Io chiamo l'idraulico.
Oh, signore, vedo che stai operando per mano del tuo veicolo imperfetto, Marge, poiché grande è la tua saggezza.
Guarda che le persone pregano in silenzio di solito.
Marge, ma lui sta lassù in alto, in alto.
E forse una delle cose che ha colpito maggiormente gli spettatori dei Simpson è il fatto che i Simpson abbiano potuto parlare anche della malattia, della morte. È celebre una puntata dei Simpson che si chiama Homer l'eretico, in cui Homer crede di dover morire in poco tempo, di avere pochi giorni, e allora fa una lista delle cose da fare assolutamente prima di morire. Per esempio, mangiare una vigorosa colazione, avere un incontro da uomo a uomo con Bart, il figlio naturalmente, far pace con papà, il papà di Homer, piantare un albero, fare un'intimata con Marge. Non riuscirà in tutto quello che si era proposto Homer, ma comunque andrà tranquilla ad aspettare la fine ascoltando una cassetta audio con la lettura della Bibbia. Il sole lo sorprenderà vivo ma addormentato. E quando ci sarà un incontro a faccia con Dio, perché ci sarà anche quello, Dio abbraccerà Homer, lo tratterà con molta amicizia, come se lo conoscesse, e Homer gli chiederà quale sia il significato della vita, perché anche una persona, diciamolo, insulsa, stupida, anche un drogato da televisione e da birra come Homer, ha dei momenti di intimità con se stesso, ha una capacità di approfondimento delle cose, e questo è il bello di Homer, per cui lui chiede a Dio qual è il significato della vita, e Dio gli risponde dandogli del tuo, ovviamente è una sua creatura. Homer, questo non te lo posso dire, lo saprai quando morirai. E Homer risponde: ma non posso aspettare tanto a lungo. E Dio: non puoi aspettare 6 mesi? La risposta naturalmente non è vera, perché i Simpson continuano a vivere e Homer continua a bere birra e a guardare televisione e a lavorare nella maniera in cui riesce alla sua centrale nucleare di Springfield. Sicuramente da un po' di tempo forse è cambiato il nostro rapporto con i Simpson. Sicuramente i Simpson, che erano una novità, adesso per noi non lo sono più, non c'è dubbio, è ovvio, dopo tanti anni di programmazione. E se si parla con quelli che erano gli appassionati della prima ora dei Simpson, adesso dicono: beh, ma non sono più le puntate di una volta. E beh, forse lo credo. I Simpson vivevano moltissimo sulla scrittura della sceneggiatura, e insomma un pochino di appannamento da parte degli autori è anche comprensibile, però è fondamentale questo, ed è fondamentale forse anche capire la maniera in cui i Simpson venivano realizzati. Non c'è una grande attenzione nell'animazione, non siamo certo di fronte all'animazione disneyana. I personaggi sono televisivi e fanno il minimo indispensabile per poter far capire le loro azioni dal punto di vista scenico. Ma la cosa fondamentale che ha reso indimenticabili i Simpson sta proprio nella scrittura. Di solito le sceneggiature dei cartoni animati in Europa sono scritte in poco tempo, magari sono scritte in una settimana, una puntata di un cartone animato. I Simpson sono scritti durante mesi e mesi di lavorazione. C'è un primo incontro collettivo in cui pare che si beva e si fumi molto, in cui vengono raccolte delle idee. Se servono 26 puntate di Simpson, diciamo che vengono buttate giù 32 idee per le puntate. Successivamente ci si rincontra di nuovo, perché i vari sceneggiatori hanno approfondito e fatto un certo trattamento del soggetto, e si eliminano alcune puntate che non avevano la forza necessaria. Dopodiché si scrive la sceneggiatura, e naturalmente passano alcuni mesi per la scrittura della sceneggiatura, e questa sceneggiatura viene poi letta dagli attori, in maniera di sentire poi davanti ad alcuni spettatori se le battute funzionano, se quello che dicono i personaggi fa ridere e se le cose che dicono sono coerenti con i personaggi stessi. Dopodiché la registrazione viene aggiustata, viene modificata a seconda di queste reazioni, e allora viene realizzato il cartone animato. Insomma, quello dei Simpson è sicuramente un successo a cartoni animati, ma è soprattutto un successo di scrittura del cartone animato.
Il 17 dicembre 1989 i Simpson debuttano negli Stati Uniti sulla rete Fox. Luca Raffaelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.